In mezzo a tanti problemi che rendono faticoso il cammino dell'umanità e rendono incerto il domani, la parola di Dio ci assicura che Dio non è né lontano né indifferente ai nostri problemi, problemi sia personali che sociali che comunitari, speriamo anche ecclesiali. Anzi, si interessa così tanto da prendere lui l'iniziativa di intervenire a nostro favore. Sentite cosa dice, siamo nella prima lettura. Ecco, io manderò un mio messaggero, l'angelo che voi sospirate. È un bisogno insopprimibile dell'uomo avere la chiarezza, la certezza della vita. E aggiunge che il suo arrivo tra noi ha lo scopo di purificare sia le situazioni che le persone. Lo definisce in questi termini: egli è come il fuoco del fonditore e purificherà i figli di Levi. Sapete, chi vuole ottenere da un pezzo di oro grezzo l'oro fino deve farlo, diremmo, bollire, cioè deve mettere sotto il fuoco in un pentolino, una cosa apposta, e l'oro lascia fuori, si scioglie e manda in superficie tutte le scorie, che sono anche scure, tolte le quali l'oro è puro. Guardate, il Signore Gesù viene per questo, per purificarci, per renderci veramente luminosi di vita, pienezza di vita, ma di vita vera, non vita contaminata, vita con le scorie, la vita pura, la vita di Lui che è Dio e che ha assunto su di sé la natura umana per renderci puri in questo modo qui. Il fuoco del fonditore, e purificherà i figli di Levi, è la parte per il tutto, l'umanità. E a noi dice, sempre la prima lettura, tornate a me e io tornerò a voi. La preparazione ormai vicina alla celebrazione del Natale ci chiede la conversione. Tornate a me. Tutte anche le cose belle in preparazione al Natale, le luminarie, i presepi, gli alberi, gli addobbi che facciamo, le vetrine che ci affascinano e ci attirano, tutto è bello, ma tutto deve concorrere alla purificazione del cuore, al desiderio di essere capaci di accogliere il Signore che è veniente per me, per riempirmi di Lui. Tornate a me, io tornerò a voi. E Lui è la vita, oltre che la pienezza di ogni realtà. E dunque il Signore, con questa espressione di Michea o Malachia, sono tutte e due fonti insieme, il Signore con questa espressione ci chiede di fidarci di Lui. Tornate a me. Fidarci di Lui e non le altre cose, non le altre motivazioni della vita, siano economiche, politiche, religiose, sta tutto. Tornate a me. I giorni in preparazione a Natale devono essere giorni di intimità con il Signore. E invece sono sempre giorni dispersivi. Dobbiamo andare a fare le spese, dobbiamo comprare questo, dobbiamo pensare al regalo di quell'altro, tutte cose buone e sane. Ma non lo sono più né buone né sane se sono a discapito di questa preparazione interiore all'accoglienza del Signore. Ci chiede di fidarci di Lui, perché il Natale ormai prossimo sia un Natale di grazia. L'abbiamo sentito dire nel Vangelo, grazia su grazia, no? Un Natale che non è riducibile sia pur nobili sentimenti, né, ma sentimenti, emozioni, un Natale di emozioni, di regali, di festeggiamenti esterni ed esteriori all'uomo. Ritornate a me. Attenzione che siamo stimolati a tutt'altra realtà della vita spirituale in questo periodo in cui siamo martellati da tante cose. Se non è Natale. E il Signore ci dice, non è Natale se non lo fai con me, tornate a me. Attenzione bene, ritornate con il pensiero, con l'affezione del cuore, con un progetto di vita nuova, quella che Cristo è venuto ad inaugurare per noi, che è quella dei figli di Dio. Guardate che poi non ci sono alibi, perché il suo invito è senza condizioni, senza discriminazione di fede e quant'altro, di santità. Tutti voi, dice San Paolo, siete uno in Cristo Gesù. Quindi a tutti è rivolto questo invito del Signore: ritornate a me e io tornerò a voi. Il Vangelo di Giovanni poi ci rivela che oggi è affidato a noi il ruolo del messaggero di cui parla Malachia e Michea. Vale a dire, Dio vuole servirsi dell'uomo per essere poi accolto dall'uomo. Il cristiano dunque oggi è chiamato messaggero e perciò testimone che solo in Gesù Cristo ci viene comunicata la grazia che santifica. Tornate a me. Ci viene comunicata in Cristo la verità sull'uomo e sulla sua vita. Una verità, a dire il vero, che è la sola che può dare luce al nostro intelletto, che può illuminare come un faro, il faro dei porti o i gavitelli degli aeroporti, può illuminare la strada da percorrere, una verità che sola può donarci l'orientamento giusto della nostra quotidianità. Lasciamo stare i grandi progetti di vita, magari speriamo che ci siano per tutti, ma la quotidianità deve essere illuminata da questa verità su me, sugli altri, sulle cose stesse. Tutto deve essere, diremmo, battezzato, tutto deve essere spiritualizzato in ogni realtà, persona, a cominciare da se stessi. Bisogna fare questo innesto di spiritualità, questa capacità di veicolare tutto verso la pienezza dell'essere. Altre volte abbiamo detto, guardate che Gesù fa il Natale per poter vivere la Pasqua in un corpo. Noi potremmo fare il Natale del Signore Gesù se viviamo i contenuti, le provocazioni della Pasqua tutti i giorni di conversione, dove deve il nostro ego, deve essere anche crocifisso se è il caso, purché il nostro io sia in sintonia con Dio. Un processo di conversione continua, di revisione della mente e del cuore, questa luce che Gesù è venuto ad accendere per illuminare la mente e il cuore di tutti i cristiani. È solo questa luce sua, questa verità che ci può guidare nella nostra quotidianità con scelte concrete e scelte coerenti con la nostra dignità battesimale. Sì, però attenzione, è una testimonianza alla luce, e non a una luce, alla luce. E questa luce è quella di Cristo. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, lo diremo tra poco. Luce che Gesù non ha tenuto per sé, si è fatto uomo col mistero del Natale per illuminare la mente e il cuore degli uomini, per accendere questa luce per noi, per mettercela dentro in maniera reciproca, così che l'uno diventa testimone per l'altro di questa verità evangelica, di questa vocazione alla pienezza della vita attraverso l'imitazione del Cristo. L'abbiamo detto domenica scorsa questo, l'imitazione del Cristo, assimilarci a Lui. Attenzione, cari amici miei, Gesù è venuto a offrirci una certezza, questa è la luce che dobbiamo tenere dentro e dobbiamo accendere per gli altri, quella cioè che Dio è fedele alle sue promesse, lo dice con chiarezza: io sono il Signore, non sono uno che fa le cose così. Una certezza che Dio ama l'uomo, ogni uomo, come un padre ama ogni suo figlio ed è attento ai bisogni di ogni singolo figlio. La certezza è che Dio non soltanto ci ama come un padre, ma Dio è la misericordia e il perdono, perché siamo figli fragili e deboli e peccatori, e Lui si rivela come misericordia e perdono. Sempre capace il Signore, vedete perché la Chiesa dice perché confessiamo, ci facciamo le cose per bene, sempre capace di riprendere il dialogo d'amore con ciascuno di noi. Questo è l'annuncio del Vangelo, questo annuncio del Natale, questo è l'annuncio di cui dobbiamo farci carico per comunicarlo poi agli altri, che tocca a noi adesso essere come il Battista e come i grandi profeti della storia, dei santi della Chiesa. Tocca a noi testimoniare questa misericordia e perdono, questo amore libero che è anche liberante l'uomo e tutto l'uomo con tutti i suoi bisogni. Guardate che poi il primo campo in cui dare la testimonianza è primariamente e propriamente la famiglia. C'era un uomo con la sua donna e si chiamava Giuseppe e lei Maria. Diventa una vera piena famiglia proprio il giorno di Natale, perché Cristo pone la sua dimora tra noi attraverso loro. La famiglia è lì che il Signore chiede di essere accolto, è lì nella famiglia che dobbiamo capirci, perdonarci, darci sempre uno sguardo luminoso perché deriva dal cuore, un cuore che ama nonostante le difficoltà, a volte anche i litigi, le incomprensioni, ma poi prevale questa luce del Natale che deve spizzare nei nostri occhi lo sguardo misericordioso, uno sguardo carico d'amore per la mia donna, per il mio uomo, per i miei figli, per i miei genitori, uno sguardo che veicola questo grande amore che il Signore è venuto a mettere nel nostro cuore come seme di vita eterna, la famiglia. Poi c'è tutto il resto, certo, ma il resto viene da sé, perché la palestra di vita degli atleti dello spirito è la famiglia. Ed è lì dove dobbiamo convertirci, capirci, rivolgerci delle parole, anche un saluto. Nessuno si scandalizzi, ma tempo fa un religioso, una persona molto per bene, era un po' triste, ha detto: ma che cosa c'è, padre? E dice: in questi giorni abbiamo avuto qualche discussione in convento. E dice: questa mattina, incontro nel corridoio, questo mio confratello, dico: buongiorno padre, ha fatto la faccia scura, ha tirato dritto e non mi ha risposto. Io sono triste, come si fa a prepararci al Natale? Eravamo già in avvento, non scandalizziamoci. I frati, i preti e tutto il resto, figli da vedere come noi, però vedete, è la famiglia dei figli di Dio, famiglia religiosa, chiamati tutti allo stesso carisma, alla stessa spiritualità, alla condivisione, comprensione, perdono, darsi una mano. C'è una tristezza perché uno non ha accolto il saluto, non ha accolto un atto d'amore, un raggio di luce che doveva colpire il cuore della famiglia. Insisterò sempre su questo perché è lì il luogo dove Gesù ha scelto di nascere. Tra un uomo e una donna costituisce la pienezza della famiglia. È lì nelle famiglie che dobbiamo preparare il cuore attraverso l'amore fraterno, la comprensione, la misericordia, il perdono. Allora lì il Signore può venire davvero da noi. Un giorno forse sì, ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto. Molti anni fa, siamo nel 71, sì, 71-72, era finita un po' la rivoluzione del 68. Io mi trovavo a Parigi per una certa cosa e quando prima di tornare alla stazione ferroviaria dovevo andare a un altro paese e gli dicevano questi 68 che sono convertiti alla fotografia e ai messaggi, forse ve l'ho già detto. E c'era delle cartoline bellissime, una mi ha colpito, ne ho comprate tante, sapete, non ne ho più neanche una. E c'era la fotografia di un asino in un campo e un cane. L'asino aveva la bocca aperta, ragliava, e il cane a sua volta aveva la bocca aperta. Ha fatto la nuvoletta come si faceva con i fumetti e c'era scritto ya ya ya, l'asino che raglia, e sotto c'era scritto per il cane, lo traduco subito: tu ragli sempre ma ti voglio bene lo stesso. Sembra una sciocchezza, però è un bel messaggio, sapete. Ville un asino che l'altro alle cani, insomma, no? Quanti asini ci sono tra noi e quanti cani che abbaiano quando alziamo la voce. Però è saper dire sì, tu a volte scocci, tu a volte hai brutto carattere, tu a volte insomma, però ti voglio bene lo stesso. È un dono d'amore. È il dono del Natale. Siamo andati a Gesù Cristo.